Gracias.
Facciamo una preghiera, poi cominciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Quindi lo ascoltiamo subito.
Questa serata sarebbe pensata nei termini di una presentazione, diciamo, della biografia di Paolo in termini generali. Ecco. Tento di combinare due aspetti. Da un lato adesso vorrei spendere qualche parola proprio per abbozzare un piccolo profilo dell'Apostolo. E poi vorrei prendere in particolare un punto della sezione autobiografica più lunga che c'è nell'epistolario, e a partire da quello appunto poi in qualche modo lasciare la parola a Paolo, sentire almeno un aspetto, qualche aspetto fondamentale del modo in cui lui concepisce la sua persona, la sua esperienza spirituale, diciamo così. Però così, magari può essere anche utile, spero, dare qualche linea introduttiva, generale, su chi è questo personaggio, chi è Paolo di Tarso, cosa si potrebbe dire di lui in un tentativo di presentazione sintetica del personaggio. Allora, vorrei tratteggiare un piccolo ritratto di Paolo che in parte si appoggia sulle lettere, ma in parte si appoggia sugli atti, per descrivere la sua figura, la sua personalità. E per fare questo credo che si possano prendere tre parametri. Prendo tre criteri. Il suo nome, come si chiama, dove è cresciuto prima dell'incontro con Gesù e poi quali lingue parla. Prendiamo questi tre criteri, proviamo di abbozzare un ritratto del personaggio. Come si chiama questo tale? Nelle sue lettere lui si presenta sempre e solo come Paulos, non usa altri nomi, noi lo traduciamo appunto Paulos. Negli Atti degli Apostoli questo personaggio è chiamato anche con un altro nome, come sappiamo, Saulo. Però Saulo nel libro degli Atti, in verità, è scritto in due modi diversi. In alcuni punti, nella traduzione italiana è sempre tradotto Saulo, quindi non c'è scampo, è diventato tutto uguale. Ma a volte Luca, l'autore degli Atti, usa Saul, e altre volte usa Saulos, per chiamare sempre questo personaggio. Allora si potrebbe fare qualche considerazione su chi è questo tale, anche solo a partire dai modi in cui è chiamato e chiama se stesso, no? Quando è che negli Atti degli Apostoli questo tale è chiamato Saul? Soltanto quando San Luca racconta la sua chiamata, solo lì. Quindi quando il Gesù risorto lo chiama, Saul, perché mi perseguiti? Chi sei, Signore? Ecco, in quel caso lì, sapete che questa, la vocazione di Paolo è raccontata 3 volte negli Atti, 3 volte, perché dopo essere stata narrata la prima volta, lui stesso la riprende 2 volte più avanti, verso la fine del libro. Ora, tutte e 3 le volte, quando si racconta la chiamata, il nome con cui il personaggio è indicato è Saul. Ora, Saul è il nome ebraico del primo re di Israele, no? Saul, appunto. E semplicemente si usano le lettere greche al posto di quelle ebraiche, ma è il nome ebraico, Saul, che dal punto di vista dell'etimologia vuol dire chiesto, domandato. È un nome che contiene un implicito riferimento a Dio, chiesto a Dio. Allora, questo personaggio porta scritto nel suo nome, almeno in una delle forme del suo nome, la sua connotazione ebraica, il suo radicamento biblico, Saul. Il re Saul da quale tribù veniva? Sapete? Dalla tribù di Beniamino. E Paolo? Pure lui. Quindi la connessione è particolarmente profonda. Questo tale porta il nome, ecco, trovate il punto, nella lettera ai Filippesi, Paolo dice di sé: se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui. Circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, eccetera. Quindi Paolo viene dalla medesima tribù da cui veniva il primo re di Israele, di cui egli porta il nome, secondo il racconto di Luca. Che differenza c'è tra Saul e Saulos? Perché Luca di solito, negli Atti degli Apostoli, quando lo deve chiamare, lo chiama Saulos. Ma la differenza è minima, ma c'è. Saul è un nome fisso, indeclinabile, è scritto in lettere greche il nome ebraico. Saulos invece è una vera grecizzazione. Saulos diventa un nome declinabile che può essere declinato secondo i casi della lingua greca. Saulos, Saulu, Saulo, Saulon. È diventato un nome in tutto e per tutto greco, di origine ebraica, ma coniugabile, o meglio declinabile, secondo le regole della grammatica greca. Chi è questo tale, allora? Chi è questo personaggio? È un personaggio che porta un nome semitico, ma questo nome semitico è contaminato con il mondo greco. È vero, eh? È proprio così questo personaggio. Qui si vedono 2 aspetti, si vedono 2 mondi culturali che hanno influito profondamente nella composizione particolarmente ricca di questa figura. Nel suo nome, Saul, Saulos, sta scritto il suo radicamento ebraico e la contaminazione col mondo greco. Ma c'è un altro nome, Paolo. Paolo, così lo chiamiamo di solito, no? Negli Atti degli Apostoli, a un certo punto, al capitolo 13, senza nessun preavviso e senza nessuna spiegazione, quindi al capitolo 13, dopo che il personaggio è stato introdotto da un po', perché la prima menzione è all'inizio, alla fine del capitolo 7, inizio dell'8, quindi è da un po' che questo personaggio è apparso, nel capitolo 13, quando comincia il primo viaggio missionario di Punto in Bianco, mentre sono a Cipro, che è la prima grande tappa del viaggio, il nostro amico Luca, San Luca, autore degli Atti, dice così, capitolo 13, versetto 9, Saulo, anche Paolo, pieno di Spirito Santo, e da quel momento in poi lo chiama Paolo. Cioè il passaggio del testimone non è motivato, non si dice perché. Paolo è il modo in cui lui chiama se stesso nelle lettere. Gli altri Saulos, Saul, non c'è nelle lettere. Che cos'è Paolo? Paulos in greco. È un nome latino. Paulus, no? Paulus è un nome latino. Veramente è un cognomen, propriamente, latino. Anche qui, grecizzato, trasformato in un nome greco che si può declinare secondo i casi. Perché la tiro così in lungo? Spero che non sia un tirarla in lungo. Vedete che già solo riflettendo sul nome si vede come è poliedrico, sfaccettato questo personaggio. Questo personaggio sta all'incrocio di vari mondi culturali. Nel suo nome sta scritta la radice biblica, ebraica, semitica e la contaminazione col mondo greco-romano. C'è sia l'elemento della grecità con tutta la sua cultura e la sua filosofia e c'è l'elemento di Roma, il mondo latino. Chi è questo personaggio? Beh, per descriverlo bisogna tenere conto di questa complessità. Proviamo di prendere adesso l'altro criterio che ho detto. Prendo prima quello delle lingue. Quali lingue parla questo tale? Quali lingue parla questo tale? Beh, mi appoggio innanzitutto su un passo degli Atti degli Apostoli, che si trova a fine del capitolo 21 e inizio del 22. Paolo si trova a Gerusalemme, c'è stata una sommossa, un tumulto, per poco non viene lapidato, non viene linciato dalla folla, che è stata aizzata contro di lui. Lo accusano di avere introdotto dei non circoncisi nell'area riservata agli ebrei, nel Tempio. La guarnigione romana che sta alla fortezza Antonia, da cui si domina la spianata del Tempio, vedendo il tumulto si precipita nell'area sacra e sottrae il malcapitato alla furia della folla. E mentre lo portano via, il chiliarca, il tribuno, il capo della corte, fa qualche domanda a Paolo. Sul punto di essere condotto nella fortezza, adesso Paolo parla al tribuno. Posso dirti una parola? Conosci il greco? Disse quello. Allora non sei quell'egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e condotto nel deserto i 4.000 ribelli, rispose Paolo. Io sono un giudeo di Tarso di Cilicia, cittadino di una città non certo senza importanza, ma ti prego, lascia che rivolga una parola a questa gente. Avendo egli acconsentito, Paolo, stando in piedi sui gradini, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un grande silenzio, rivolse loro la parola in ebraico, dicendo: «Fratelli e padri, ascoltate la mia difesa davanti a voi». Quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero silenzio ancora di più. Ed egli continuò: «Io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città formato alla scuola di Gamaliele, nelle più rigide norme della legge paterna, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Fermo qui. Allora, quali sono le lingue di Paolo? Paolo parla il greco, e questo è chiarissimo anche dalle sue lettere. Le lettere di Paolo ci sono giunte in greco, sono opera di dettatura. Paolo dettava ad un tachigrafo che scriveva sotto dettatura, in greco. Dettava in greco, il tale scriveva. D'altro canto, questo è assolutamente conforme al fatto che è nato e ha vissuto i primi anni in una grossa città ellenistica come è Tarso. Paolo parla anche l'ebraico, ma cosa dobbiamo intendere con ebraico? La maggior parte degli studiosi pensa che qui ebraico voglia dire la lingua semitica parlata dal popolo in Palestina nel primo secolo, che è piuttosto l'aramaico che non l'ebraico dei libri sacri. Ci sono discussioni che forse non finiranno mai, qualcuno anche oggi continua a dire o riprende a dire che no, lì si parlava l'ebraico, ma i più convengono che la lingua parlata, la lingua del popolo, fosse l'aramaico, che è cugino dell'ebraico, ha lo stesso alfabeto, è un po' come italiano e spagnolo, più o meno, ha una struttura grammaticale molto molto simile. Dunque Paolo parla verosimilmente la lingua parlata dal popolo in Palestina nel primo secolo, dunque l'aramaico, certamente conosce però la lingua sacra, la lingua delle scritture, l'ebraico dunque. Quindi è una personalità complessa, appunto, no? Ci sono diversi mondi che interagiscono nel plasmare questa figura. Di nuovo, vedete, i due bacini principali sono il mondo semitico, ebraico, biblico, quindi, e sono il mondo greco, con la sua cultura, la sua filosofia. Un terzo parametro, per schizzare un po' qualcosa del ritratto di questo personaggio, lo prendiamo da un po' di biografia, un minimo di biografia di Paolo fino al momento in cui incontra il risorto sulla via di Damasco. Cosa sappiamo di lui? Il brano che ho letto è un brano abbastanza ricco di informazioni. Paolo è nato a Tarso, nella Cilicia, è nella zona dell'attuale Turchia, diciamo la parte est, ma non l'estremo est dell'attuale Turchia. Dunque è un giudeo della diaspora. La sua famiglia viveva, non sappiamo da quante generazioni, fuori dalla terra santa, fuori dalla terra di Israele. Ebreo della diaspora. Non so se l'ho detto già, forse no, la volta scorsa no, parlavamo d'altro. Al tempo di Paolo e di Gesù c'erano molti più ebrei fuori dalla Palestina che in Palestina. La nazione ebraica contava molti più membri sparsi nel bacino del Mediterraneo in Mesopotamia che non nella terra dei padri. Paolo è uno di questi, è un ebreo della diaspora, vive in diaspora la sua famiglia, però cosa dice? Che è cresciuto in questa città, e questa città è Gerusalemme. Dunque ad un certo punto, non è dato di sapere esattamente quando, ma verosimilmente nell'adolescenza, Paolo si è trasferito a Gerusalemme, tutta la famiglia. Non lo sappiamo, ma dagli atti sappiamo che a Gerusalemme viveva anche una sua sorella, che aveva almeno un figlio, perché si parla di un nipote di Paolo. Quindi almeno una parte della famiglia aveva fatto la Aliyah, era tornata nella terra. Dunque Paolo, nato, cresciuto nei primi anni in un contesto ellenistico, nella comunità ebraica di Tarso, si trasferisce a Gerusalemme e lì viene educato alla scuola di un rabbino, di cui ci dà il nome il libro degli Atti, Gamaliele. Il rabbino Gamaliele, che è un rabbino di estrazione farisaica. Paolo dunque è un ebreo della diaspora, che è ritornato nella terra e che all'interno del variegato mondo dell'ebraismo del primo secolo appartiene a una setta, a un gruppo preciso, che sono i farisei. Non crediate che fossero tutti farisei, c'erano anche altre modalità di vivere la religione ebraica a quel tempo. Il fariseismo è una di queste modalità, è quella vincente, cioè è quella che dopo la distruzione del Tempio nell'anno 70 sopravvive e di fatto assorbe o cancella tutte le altre. Quindi gli ebrei che vediamo oggi a Gerusalemme o a Manhattan, dove c'è la più grossa colonia ebraica fuori dalla terra, Israele, quegli ebrei lì sono i discendenti diretti dei farisei. Gli altri ebrei, gli altri tipi di ebrei, sono scomparsi, salvo un tipo. Quegli ebrei che hanno creduto che Gesù fosse il loro Messia, quelli hanno formato la Chiesa insieme ai gentili che hanno creduto al Vangelo. Allora Paolo, prima dell'incontro con Gesù risorto, è un ebreo di estrazione farisaica. E ripeto, il fariseismo è un modo, è un certo modo di vivere la fede del popolo ebraico, un certo modo di vivere la religione, non è l'unico. Chi è Paolo allora? Paolo va collocato qui dentro. Cioè, Paolo allora non è un greco che parla ebraico, eh? È un ebreo della diaspora. È un ebreo della diaspora. È un ebreo e felicemente contaminato con la cultura greca. Si potrebbe aggiungere al quadro di questa biografia che abbiamo succintamente tratteggiato il fatto che a un certo punto Paolo dichiara, adesso vi leggo qualche passaggio, quando dopo il brano che ho letto Paolo fa una apologia, si difende, non ottiene un grande risultato. Quando finisce, sentite come reagiscono. Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma allora alzarono la voce gridando: toglilo di mezzo, non deve più vivere. E perché continuavano a urlare, a gettar via i mantelli, a lanciare polvere in aria, il tribuno ordinò di portarlo nella fortezza, prescrivendo di interrogarlo a colpi di flagello. Al fine, beh, a Guantanamo non è che facciano cose molto diverse, al fine di sapere per quale motivo gli gridavano contro in tal modo. Ma quando l'ebbero legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che gli stava accanto: potete voi flagellare un cittadino romano non ancora giudicato? Udito ciò, il centurione corse a riferire al tribuno: che cosa stai per fare? Quell'uomo è un romano. Allora il tribuno si recò da Paolo e gli domandò: dimmi, tu sei cittadino romano? Sì, replicò il tribuno. Io questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo. Paolo disse: io invece lo sono di nascita. E subito si allontanarono da lui quelli che dovevano interrogarlo. Anche il tribuno ebbe paura, rendendosi conto che Paolo era cittadino romano e che lui lo aveva messo in catene.
Quindi la figura è questa, no? Cioè, avete un po' visto allora che cosa si combina in lui. La matrice ebraica e questa contaminazione col mondo greco-romano, potremmo dire, perché è poi difficile separare in modo netto grecità e romanità, ellenismo e Roma. Il mondo greco è il mondo della cultura, no? Il mondo romano è il mondo del diritto, dell'amministrazione. Ecco, questo lo si vede anche nelle sue lettere, quello che abbiamo detto adesso. Le lettere di Paolo, da un lato, sono lettere di una persona che conosce profondamente le scritture. Questo è il suo patrimonio, no? Dove si vede soprattutto la sua, il suo radicamento ebraico, nella conoscenza, nell'uso che fa delle scritture e anche nel modo in cui le commenta, perché il metodo che Paolo applica per commentare le scritture è il metodo comunemente in uso tra gli ebrei del suo tempo. Si vede anche dalle lettere la connotazione greca, la contaminazione con la grecità. Per esempio, uno dei tratti delle lettere di Paolo è che Paolo ha preso certe tecniche di comunicazione che erano tipiche dei filosofi stoici, la diatriba o la diatriba. Faccio un esempio, solo uno, che però aiuta a leggere le lettere di Paolo. I predicatori itineranti, stoici e cinici, non c'entra niente con il cinismo di cui parliamo popolarmente, è un tipo di filosofia greca. Questi predicatori avevano un modo molto vivace e coinvolgente di esporre le loro dottrine, e uno dei metodi che adottavano era quello di costruire un interlocutore fittizio in bocca al quale mettevano delle obiezioni azzeccatissime, pertinentissime. Paolo nelle sue lettere fa così. Molte volte Paolo lascia la parola a un interlocutore che gli fa delle domande. Non dovete immaginare che a Roma, per esempio, ci fosse qualcuno in carne e ossa che sollevava tutte queste domande. È Paolo stesso che costruisce la figura di questo interlocutore. Tanto che questo interlocutore appare intelligentissimo, infatti è Paolo, cioè è Paolo che gli mette in bocca tutte le domande cruciali. Questo interlocutore scova sempre i punti problematici, è Paolo che glieli mette in bocca e in questo modo può offrire una spiegazione ulteriore. Allora, questa è la, come dire, una piccola fotografia, no? Del personaggio, dove, allora lo ripeto ancora una volta, c'è un elemento di contaminazione culturale in questo personaggio. Si trova la confluenza di diversi mondi. È chiaro che è un ebreo, questo non c'è dubbio, ma questo ebreo è appunto positivamente plasmato dall'incontro col mondo greco e col mondo romano. Detto questo, siamo arrivati alla soglia del Paolo cristiano. Quello che abbiamo detto finora è il Paolo che un giorno andava da Gerusalemme a Damasco. Adesso, se proprio volete, possiamo prendere qualche cosa dalla lettera ai Galati, che era un po' il testo immaginato per questa sera, dalla lettera ai Galati, e da lì provo di fare scaturire qualche elemento di biografia ulteriore, qualcosa. Poi però voglio andare a un elemento che io chiamerei di biografia spirituale o teologica, se volete. E su questo spendere l'ultima parte, ma non vorrei che fosse una parte troppo corta della conversazione di questa sera. Comunque, adesso proviamo di ricavare allora ancora qualcosa della vicenda di questo tale, lasciandogli un po' la parola. Che cosa lui dice di sé? Nelle sue lettere ogni tanto ci sono vengono evocati degli episodi o degli aspetti della sua vicenda, ma c'è un solo punto in cui Paolo con una certa estensione racconta la sua storia. E questo punto è nella lettera ai Galati, e concretamente si tratta di Galati 1, dal versetto 13, e poi bisogna andare a leggere il capitolo 2 quasi per intero. Io lo percorro, no? Faccio qualche piccola pennellata, lo leggo con qualche considerazione, poi verso la fine arriverò a quel punto di autobiografia spirituale che mi interessa sottolineare. Voi, dice, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. In questi versetti 13 e 14 Paolo sintetizza con qualche pennellata la sua vita nel giudaismo. Attenzione che il giudaismo non è semplicemente il far parte del popolo ebraico, ma implica un coinvolgimento molto profondo negli ideali religiosi, cioè non è semplicemente il fatto etnico. Ci sono molti ebrei, ma non tutti militano nel giudaismo. Paolo è uno di quelli che è fortissimamente coinvolto nella pratica religiosa. Non è semplicemente ebreo da un punto di vista etnico. E alcune delle sue espressioni lasciano trapelare anche che tipo di pratica religiosa ebraica, soprattutto la frase le tradizioni dei padri, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri, perché forse lo sapete, forse no, i farisei pongono un accento molto grande sulla tradizione orale. Per i farisei c'è una Torah, una legge scritta, ma c'è una Torah, una legge orale, trasmessa oralmente di generazione in generazione, che poi praticamente è tutta la catena dell'interpretazione dei rabbini, dei maestri, dei saggi. E questa catena di interpretazione orale è altrettanto importante, anzi di più, del testo scritto, della Bibbia come testo scritto. Per il mondo farisaico, questa tradizione orale di fatto determina l'interpretazione della Bibbia come testo scritto. Paolo milita in questo ambito e un tratto della sua vicenda è la sua perseguita fieramente la Chiesa di Dio. È una figura singolare, no, Paolo? Perché è chiaro che in nome di Dio si oppone all'opera di Dio. Possiamo dirlo così, se vogliamo, no? È così di fatto. Non è un caso unico. Certo, è una situazione altamente drammatica, no? È in nome di Dio che Paolo ha fatto quello che ha fatto. È nella convinzione di difendere no? La purezza di quello che Dio aveva comunicato a Israele. Questa è una prima pennellata su Paolo nel giudaismo. Poi viene il racconto della sua vocazione e di quello che accade immediatamente dopo. Dunque, secondo quadretto. Ma quando colui che mi scelse fin dal grembo di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare a me suo figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme, da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. Qui c'è il modo estremamente sobrio, in cui Paolo descrive il suo incontro con Gesù risorto, che è l'avvenimento che gli ha cambiato completamente la vita, no? Ora, noi abbiamo in mente, penso, soprattutto il racconto di Luca. Cavallo o non cavallo, Luca non parla di cavallo, eh? Comunque abbiamo in mente il racconto di Luca. Paolo sta andando a Damasco, è certamente con altri, ad un certo punto c'è un bagliore, una luce sfolgorante, no? Che lo avvolge e lo acceca, no? E c'è una voce dal cielo che gli parla. Avete visto, avete sentito il modo in cui Paolo stesso racconta quell'avvenimento? Diciamo che essere più sobri di così è difficile. Quello che San Luca descrive con tutto quel dispiegamento di fenomeni visivi e uditivi, Paolo lo presenta così: quando colui che mi scelse e mi chiamò si compiacque di rivelare a me suo figlio perché lo annunciasse ai pagani. Tutto qua, eh? Tutto qui. Cos'è accaduto sulla via di Damasco? Ma quel tale che mi ha scelto è Dio, mi ha rivelato suo figlio. Perché, si dice lo scopo, perché io lo predichi in mezzo ai gentili, in mezzo ai non ebrei. Ora, è chiaro che questi elementi sono esattamente anche gli elementi fondamentali del racconto degli Atti, no? Paolo ha incontrato il Figlio, Gesù risorto, e l'effetto di questo incontro è di sentire l'invio verso le genti, verso i gentili. Però vorrei che voi rifletteste su questo, vedete come si può raccontare in due modi enormemente diversi lo stesso avvenimento? Quale è vero? Ma sono due modi di raccontare la stessa cosa. Luca lo fa secondo un certo modo di raccontare, abbastanza classico nella Bibbia. Cioè, nella Bibbia, quando Dio si rivela sempre con dei grandi fenomeni di luce, di splendore, di bagliori, di fuoco e con una voce. Quando al Sinai Dio parla a Mosè, il monte trema tutto, si sentono dei tuoni ed è avvolto dal fuoco. Capite che è un po' questo modo di raccontare? Paolo di per sé lo racconta senza tutto questo apparato, dice semplicemente: Dio mi ha rivelato suo figlio. Non dice nulla delle modalità. Paolo sceglie una via più, come dire, personalistica, non so come dire, no? È più nella linea di una risonanza interiore. Luca più nella via di quella che chiameremo una teofania, una manifestazione divina, raccontata al modo classico dell'Antico Testamento. Insomma, però, questo è il punto decisivo. Paolo si è visto rivelare da Dio suo figlio, il figlio di Dio.
come è chiamato Dio da Paolo. Usa delle espressioni molto belle. Dice: Dio è questo, Dio è descritto così: colui che mi scelse fin dal seno di mia madre. Da dove viene questa espressione, lo sapete? Chi è nella Bibbia che dice di sé che Dio lo ha scelto dal grembo di sua madre? Non crediate mica che sia una frase frequente, eh? Geremia e il servo del Signore di Isaia. Di queste due figure, che sono due figure profetiche, si dice che c'è una chiamata dal grembo della madre. Quindi Paolo si pensa, posso dire così, secondo il modello dei profeti di Israele. Paolo si autocomprende la sua storia come Geremia ha descritto la sua, come nel libro di Isaia si descrive quella figura profetica che è il servo del Signore. Ecco, Paolo sta lì dentro, dunque dentro la tradizione, diremmo, di tipo profetico. In effetti Paolo sarà essenzialmente un portatore della parola, no? Profeta, colui che parla al posto di, parla la parola di un altro. Ecco, Paolo dunque presenta la propria chiamata al modo della chiamata di Geremia. Dio lo ha chiamato fin dal grembo della madre. Dunque l'idea è anche che nell'incontro che è avvenuto sulla via di Damasco c'è il compimento di un disegno che ha la sua origine fin dal concepimento, no? Cioè, fin dal grembo della madre Dio lo ha scelto, chiamato, che parola usa? Mi scelse, fin dal grembo della madre. Cioè, non c'è tanto l'idea di una conversione quanto di un compimento, no? Cioè, la sua storia è iniziata dal grembo della madre, la sua fase nel giudaismo sboccia in questo passaggio decisivo. Non c'è tanto l'idea di una frattura, di una rottura, no? Ma di una vocazione originaria che si realizza a questo punto. Che cosa fa dopo questo incontro? Paolo dice che si reca in Arabia e poi ritorna a Damasco. Dunque qui c'è l'indicazione di una prima fase del suo ministero nella zona di Damasco, perché l'Arabia genericamente può essere intesa come la zona intorno a Damasco. Poi, in seguito, dice, dopo 3 anni, andai a Gerusalemme per consultare Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, io attesto davanti a Dio che non mentisco. Paolo dunque dice che dal momento della sua chiamata, per 3 anni, lui non ha avuto contatti con la Chiesa di Gerusalemme. Perché questa insistenza? Questa insistenza si spiega sulla base della lettera ai Galati, della situazione che si è creata in Galazia. In Galazia, dove Paolo ha annunciato il Vangelo, sono arrivati degli altri dopo di lui, che predicano un altro Vangelo, ma in realtà non ce n'è un altro, c'è solo qualcuno che cerca di distoglierli dall'unico Vangelo. E questi altri si accreditano dicendo che vengono da Gerusalemme, che hanno delle credenziali ricevute dalla Chiesa di Gerusalemme. Allora capite, Paolo vuole sottolineare che l'origine della sua chiamata non dipende dagli uomini, ma direttamente da Gesù risorto. Perché? Perché solo così può dare forza al suo annuncio. Se dice che anche lui ha avuto bisogno subito dell'approvazione di Cefa e degli altri, indebolisce la sua posizione, perché allora i Galati gli diranno: ah, ma adesso Cefa ci ha mandato questi, E sono questi che portano la parola di Cefa, di Simone, e capite il punto delicato. Quindi Paolo sottolinea come lui abbia svolto una prima attività di ben 3 anni, semplicemente sulla base della chiamata ricevuta dal risorto, senza avere mai visto Pietro e nessuno degli altri di Gerusalemme. Poi, dopo 3 anni, è salito a Gerusalemme e diciamo che lui presenta questo incontro come il primo incontro. Dall'espressione che lui usa nel greco si capisce che lui non ha mai visto prima Cefa. Lo vede per la prima volta dopo 3 anni e ci sta appena 15 giorni. Quindi il senso di questo modo di raccontare è, lo ripeto, Paolo enfatizza l'origine divina della sua chiamata e dunque il fatto che lui non ha ricevuto un incarico da uomini, ma l'ha ricevuto da Dio, da Gesù risorto, diciamo direttamente, no? Dopo questa prima salita a Gerusalemme è attivo nelle regioni della Siria e della Cilicia. La Cilicia è la zona dove è nato, c'ha Tarso di Cilicia, e la Siria è la zona dove c'è una grandissima città del mondo antico, Antiochia, di cui parlano molto gli Atti degli Apostoli. Quanto tempo ci sta? 14 anni, o forse 11 se dobbiamo togliere i 3 di prima. Per un lungo periodo, dunque, secondo questa biografia, Paolo predica il Vangelo nelle zone che hanno come capitali Tarso e Antiochia. Poi, dopo 14 anni, vado al capitolo 2, andai di nuovo a Gerusalemme, in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito ad una rivelazione. Esposi loro il Vangelo che io predico tra i pagani, ma lo esposi privatamente alle persone più ragguardevoli, per non trovarmi nel rischio di correre o di avere corso in vano. Che senso ha questa indicazione? Allora, Paolo ha vissuto nel giudaismo, ha incontrato Gesù risorto, Dio gliel'ha rivelato, e dopo questo incontro ha predicato per circa 3 anni nella zona di Damasco, poi è salito a Gerusalemme una prima volta, poi è passato un altro lungo periodo, tra gli 11 e i 14 anni, nelle zone della Cilicia e della Siria. Poi sale di nuovo a Gerusalemme. Perché? Evidentemente perché qualcuno lo contesta, perché il suo Vangelo è messo in discussione, perché c'è qualcuno che dice che lui predica delle cose fasulle. E allora questa accusa ha su di lui una ricaduta anche interiore. Paolo si domanda se veramente lui sta correndo in vano. A questo punto dunque sente, in qualche modo avverte, il bisogno di un riscontro, no? Sale a Gerusalemme questa volta perché evidentemente c'è anche un momento di crisi interiore. Ma forse allora hanno ragione quelli che dicono che io mi sono inventato tutto? Hanno ragione loro? Hanno ragione loro nel dire che quello che io predico non sta né in cielo né in terra? Allora lui dice, sono salito a Gerusalemme perché il Signore mi ha fatto capire che lo dovevo fare. Vedete che di nuovo lui fa risalire tutto a Dio, non a consigli umani. Per rivelazione mi fu detto, vai a Gerusalemme, e io sono andato. E qual è l'effetto di questa salita? È che le colonne della Chiesa di Gerusalemme riconoscono che quello che Paolo predica viene da Dio. Dunque, Paolo non ha appreso il suo Vangelo dagli uomini. Ad un certo punto gli uomini, i capi della Chiesa di Gerusalemme, hanno riconosciuto ufficialmente che quello che lui predica viene da Dio. Capite? In questo modo veramente si può accreditare presso questi stolti Galati, che sono pronti a dare ascolto a chiunque venga a predicare un altro Vangelo, no?
E Paolo dice, ma il mio Vangelo, il Vangelo come lo predico? Io l'ho ricevuto dal risorto e le colonne della Chiesa di Gerusalemme hanno riconosciuto l'autenticità di quel Vangelo. Io l'ho predicato per 14 anni senza rispondere a loro, ma ad un certo punto, quando sono andato da loro, mi hanno dato la destra in segno di comunione, riconoscendo che quell'unico Vangelo di Gesù Pietro lo portava ai circoncisi e io ero chiamato a portarlo tra i gentili. L'unico Vangelo in due modalità diverse, una modalità per gli ebrei e una modalità per i non ebrei. E Paolo è stato chiamato da Dio, da Gesù risorto, a portare il Vangelo con una modalità specifica in mezzo ai non ebrei. Anche questo, cioè, in tutto questo ci sono delle profondissime implicazioni, no? Non so, anche questo fatto ultimo che ho detto, il Vangelo è unico, ma le modalità di proclamarlo sono determinate dal destinatario. Un conto è predicare il Vangelo agli ebrei, è un conto è predicarlo ai non ebrei, ai non circoncisi. Pietro porta l'annuncio del Vangelo agli ebrei, Paolo, con modalità sue proprie, lo porta ai non ebrei, l'unico Vangelo, ma le modalità possono essere anche sensibilmente diverse, tanto che ci vuole un'assemblea per decidere se le modalità di Paolo sono secondo Dio o no, perché appaiono subito nella loro peculiarità, nella loro diversità. Questo è quello che Paolo dice di sé. Aggiunge un ultimo episodio: la sua vita nel giudaismo, la chiamata, una certa attività di predicazione, questa decisiva salita a Gerusalemme. Aggiunge un ultimo episodio. Dopo questa grande assemblea, il cosiddetto concilio di Gerusalemme, Paolo è sceso ad Antiochia di nuovo. E lì cosa si faceva ad Antiochia? È quello che racconta la lettera ai Galati nella seconda parte del capitolo 11. Ad Antiochia le cose andavano così. I cristiani di origine ebraica e quelli provenienti dalle genti mangiavano insieme. Non vi sembri una cosa di poco conto questa? Per un ebreo non è affatto scontato, anzi direi che è assolutamente vietato mangiare con un non circonciso. Ma ad Antiochia, nella comunità cristiana, nella chiesa di Antiochia, si praticava la comunione di mensa. Si mangiava alla stessa tavola, tanto che fosse la tavola profana, quanto che fosse la tavola dell'Eucarestia. Condividevano il pane profano e il pane eucaristico, ebrei e non ebrei, perché evidentemente questi ebrei ritenevano che la venuta del Messia autorizzasse a dei comportamenti che prima non erano ammessi, e dunque in forza della venuta del Messia questi ebrei sedevano a tavola anche con i non ebrei. Ma questo non è pacificamente accettato da tutti. Ad un certo punto vengono degli ebrei da Gerusalemme che cominciano a dire che così non va. E asseriscono di avere dalla loro parte Giacomo, Giacomo il cugino di Gesù, fratello del Signore, che adesso regge la chiesa di Gerusalemme dopo la partenza di Pietro. Questi tali dicono, noi abbiamo la sua autorizzazione, che sia poi vero, questo è difficile dirlo. Ma con l'autorità di Giacomo cominciano a dire agli ebrei che vivono lì ad Antiochia, no? Non mangiate più con gli altri, quindi la comunità è a rischio di spaccatura. Quella comunità che fino a quel momento mangiava insieme, condivideva insieme il pane eucaristico, il pane della tavola ordinaria, adesso vacilla. E qui c'è il famoso episodio per cui Paolo resiste a Pietro, perché Pietro si lascia impressionare dalla posizione di questi che vengono da Gerusalemme, e mentre prima faceva come facevano gli altri, praticava la comunione della mensa, quando arrivano questi, dopo un po' smette, non si fa più vedere insieme ai gentili, insieme ai cristiani che vengono dalle genti. E allora Paolo vede a rischio di sfascio la comunità, perché poi anche Barnaba comincia a seguire Pietro. E allora c'è questo famoso episodio: quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché evidentemente aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò ad evitarli. Ma sono i cristiani, I pagani cristiani, quelli che sono divenuti cristiani. Cominciò ad evitarli, a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, al punto che anche Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ora, quando vidi che non si comportavano rettamente, secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti. Perché glielo dice in presenza di tutti? Perché il suo comportamento sta trascinando tutti nell'errore. Non può dirglielo in privato, lo deve dire in pubblico, Non è, come dire, una mancanza di rispetto, un venir meno alla regola, prendilo in disparte, ammoniscilo tra te e lui. Deve rendere pubbliche le ragioni per le quali non si fa così, e dunque lo ferma in pubblico. Se tu che sei giudeo, vivi come i gentili e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i gentili a vivere alla maniera dei giudei? E poi qui va avanti con un'altra riflessione molto profonda. E chi è questo personaggio? Qui si colgono alcuni tratti, no? Paolo è certamente un personaggio che ama la verità del Vangelo più di ogni cosa. E quindi è disposto, appunto, ad arrivare anche a questi estremi, ma non per una questione che lui deve salvare le sue posizioni, salvare la faccia, no? Cioè vede messo in pericolo un punto decisivo. Guardate che Paolo non fa sempre così. Ci sono dei punti nelle lettere in cui consiglia piuttosto di rinunciare a qualcosa per non dare scandalo a un fratello. Ma dipende, capite? C'è punto e punto. Ci sono aspetti nei quali allora può valere il principio: rinuncia a un tuo diritto, anche se sarebbe tuo diritto, lo potresti fare, ma l'altro non lo capirebbe e tu lo metteresti inutilmente in difficoltà. Allora non fare quella cosa lì, per rispetto di lui, che è più debole. Ma ci sono altri casi in cui non vale questa regola, in cui invece bisogna proprio assolutamente non mollare la presa, e non mollare neanche di un millimetro. Sono le questioni come questa in cui appunto ne va della verità del Vangelo, di qualche cosa che ha attinenza al cuore del Vangelo. Dio non fa distinzione di persone, dice negli Atti degli Apostoli Pietro stesso. Mi sono reso conto che chi pratica la giustizia è bene accetto davanti a lui, no? Questa acquisizione non può essere rimangiata. Allora, abbiamo letto qualcosa, non so, della biografia di Paolo, come lui la presenta nella lettera ai Galati. L'ultimo punto, qualche minuto, lo prendo dagli ultimi versetti di questo capitolo 2 di Galati, dove Paolo va avanti, molto avanti, nella riflessione, e diventa una riflessione più di tipo spirituale che non biografico, nel senso di episodi della sua vita. A un certo punto dice questa espressione molto famosa, giustamente, che vorrei commentare.
la conclusione di questo piccolo percorso. A un certo punto Paolo dice così: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Chi è Paolo allora? Paolo è tutto quello che abbiamo detto. Paolo è questa figura, questa personalità complessa che sta all'intersezione di vari mondi. Paolo è quelle linee di biografia che abbiamo ricavato sommariamente dal capitolo 1 e 2 della lettera ai Galati. Questa è la storia di Paolo, almeno una parte della sua storia. Ma chi è Paolo? Quando lui dice qualcosa del suo intimo, una volta che ha incontrato il risorto, come si vede lui? Io credo che questo versetto sia uno dei più cruciali di tutto l'epistolario. Qui lui si descrive: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Qui c'è il cuore della sua fede e il cuore della sua spiritualità, Qui c'è veramente tutto. Allora proviamo di riprendere le parole, le singole parole che lui usa. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, questa vita che vivo. Insomma, il primo punto qual è? Che c'è un contrasto, una dialettica tra morte e vita. Chi è Paolo? Paolo è un personaggio che vive con estrema acutezza questo dinamismo di morte e vita. Morte e vita. Lui è morto ed è vivo. È interessante che nel testo greco, sono stato crocifisso, Paolo lo dice al perfetto. Ora, il perfetto nel greco è quella forma verbale attraverso cui si indica una azione compiutasi nel passato, i cui effetti perdurano fino al presente di chi parla o scrive. Questo è molto interessante, no? Dunque questa morte, questa crocefissione è avvenuta ad un qualche momento nel passato, ma è attuale. Paolo continua adesso a essere crocifisso con Cristo. È molto importante questo fatto, cioè l'elemento della morte perdura, c'è adesso Paolo è crocifisso e adesso Paolo è vivo, tutte e due insieme. C'è un elemento di morte e un elemento di vita. È chiaro che questo è il mistero della Pasqua, no? La vita che scaturisce dalla morte, dunque c'è una vita che presuppone una morte, non c'è scampo. E perché ci sia quella vita, deve continuare ad esserci quella morte, diciamo così. Allora, chi è Paolo? Cosa dice di sé? Intanto dice questo, dice di essere stato crocifisso con Cristo. Quando? Quale sarà mai il momento del passato in cui è avvenuta questa crocifissione che perdura fino ad adesso? Paolo continua adesso ad essere crocifisso, ma quando è avvenuto? Possiamo dire che quel momento coincide con l'ingresso nella fede, nel momento in cui ha creduto in Gesù, Paolo è stato crocifisso con lui. La fede è poi inseparabile dal battesimo, è chiaro, eh? Credere e ricevere il battesimo, anche per Paolo è stato così. Dunque c'è un momento in cui Paolo è morto. Ma è morto a che cosa? E non penserete che lui voglia dire che è morto fisicamente, no? È chiaro che non vuol dire questo. Allora, che morte è questa? A che cosa è morto Paolo? Lui lo spiega nei versetti prima, io adesso neanche faccio una sintesi. A che cosa è morto? Beh, capire a che cosa è morto è più facile se vediamo in che modo vive. Dopo dice, non sono più io che vivo. Allora mi appoggio a questa frase e poi spiego a che cosa è morto. Sono stato crocifisso con Cristo e vivo non più ego. C'è una certa enfasi nel greco su quel ego, io, l'ego. E forse proprio conviene enfatizzarlo nella traduzione, eh? Sono stato crocifisso con Cristo e il mio ego non vive più. Dunque, che cosa è morto? È morto un certo modo di pensare le cose. Paolo è morto ad una certa logica, la logica per la quale al centro ci sta l'io egoistico, la logica per la quale la vita è costruita attorno al mio io, la logica per la quale il mio ego diventa il centro del mondo. Ora, come dissi la prima sera, per Paolo ci sono due modi attraverso i quali l'ego diventa il centro del mondo, ve li ricordate? Primo modo, trasgredendo la legge. L'ego, il mio io, si mette al centro del mondo quando infrango i comandamenti, disobbedisco alla legge di Dio, perché l'infrazione del comandamento è buttare Dio ai margini e installarmi al centro. Sono io che decido che cosa è bene per me. Il mio ego sta al centro e Dio è spinto al margine del mondo, no? Ma c'è anche un altro modo di affermare il proprio ego come centro del mondo. L'obbedienza autosufficiente della legge, quando l'io dice ho osservato tutta la legge, adesso caro Dio versami il salario che mi spetta. Questo è il modo pio, devoto e virtuoso di mettere l'io al centro del mondo. Perché in questa logica Dio sta alla periferia e l'io sta al centro. È l'io che fa tutto e Dio deve solo riconoscere quello che io ho fatto e, per favore, versami l'importo corrispettivo, corrispondente, perché io lo merito, tu me lo devi. A che cosa serve Dio in questa visione? A che cosa serve? Faccio tutto io. Dio deve solo riconoscere quello che io ho fatto e mi deve dare quello che corrisponde a ciò che ho fatto. Paolo ha vissuto questa esperienza, eh? Fariseo quanto alla legge, accanito nel sostenere le tradizioni dei padri, per lui vuol dire questo, una forma di affermazione dell'io religiosa, devota, virtuosa. Paolo non era un
depravato, lo capite? Non era un depravato, non è che lui affermasse il suo io nella forma della trasgressione dei comandamenti. Cercava ossessivamente l'osservanza dei comandamenti, ma si rende conto che in questo non faceva altro che affermare se stesso. A questa logica è morto, voi capite? Cioè, sta raccontando che cosa è accaduto sulla via di Damasco. Sulla via di Damasco ha incontrato Gesù risorto e ha capito che se lui è quello, se lui è il risorto, è il Messia crocifisso e risorto, allora qui nel mondo tutto cambia, perché allora al centro del mondo non posso più starci io, ci può stare solo lui, ma allora tutta la vita come l'ho impostata finora non funziona, allora chi mi dà la vita non sono io, è lui. C'è un ripensamento colossale, no? Di tutta la prospettiva sull'esistenza, sulla vita. Ma allora lo capite che credere significa mettere al centro del proprio mondo un altro che non sono io? Lo capite che la fede, l'atto della fede coincide con la morte dell'io? Capite questo punto? Che è fondamentale. Vivere di fede significa che al centro della vita ci sta colui del quale mi fido, colui al quale mi affido, dunque ci sta un altro che non sono io. Attenzione però, che in tutto questo poi non è che la mia persona sia schiacciata, umiliata, dimenticata, no, perché quel tale che sta al centro del mondo mi chiama una comunione tale con lui che io poi mi ritrovo anch'io al centro del mio mondo, ma in forza della comunione con lui, non perché mi ci metto io, lo capite? Perché certo che lui mi vuole al centro del mio mondo, ma ci mancherebbe altro, non è geloso, Dio non vuole occupare uno spazio cacciandomi via, ma vuole che io stia al centro del mondo nella comunione con lui, non sostituendomi a lui. Sembra la storia di Adamo, nel deserto, no? Nel giardino di Eden, che diventa un deserto. Questa è la storia di Paolo, no? Paolo sulla via di Damasco è morto, perché giungendo alla fede vuol dire che ha cominciato a vivere fidandosi, e dunque il suo io, che prima si affermava come centrale, si deve riposizionare. Quindi muore, però vive anche questo tale, Paolo. Da un lato è morto a una certa logica, dall'altro vive. Sì, vivo, non vive più il mio ego, ma in me vive il Cristo. Paolo può dire nelle sue lettere, al tempo stesso, come qui, il Cristo vive in me e può dire io vivo nel Cristo, è la stessa cosa in definitiva. Quando dice Cristo vive in me, non vuol dire che io sono ridotto a una larva, un finto uomo, è quello che ho appena spiegato. Il Cristo per vivere non ha bisogno di uccidermi, anzi è proprio il contrario. Se il Cristo vive in me, anch'io vivo con Lui e in Lui. Che vita è quella di Paolo? È una vita nella carne. Questo è importante per noi, quel che io vivo nella carne. La carne è la nostra umanità fragile, povera, mortale, finita. Paolo, una volta che ha incontrato il Cristo, resta comunque un uomo mortale, un uomo che vive nella carne, come siamo tutti noi. Vive nella carne, cioè vive nella debolezza, quella carne che conosce la spina di cui parlavamo la volta scorsa. Questa vita che lui vive nella carne, dunque in questa condizione di umanità fragile, povera, mortale, è una vita di fede. La vivo nella fede. E la fede, come ho appena spiegato, è proprio l'atto con cui si muore a se stessi, perché significa affidarsi, consegnarsi, quindi mettere un altro al centro del mondo. La vivo nella fede del Figlio di Dio
E qui c'è forse una delle descrizioni più belle della croce. Il Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Per Paolo la croce è questo, come dice in tante altre lettere, in tanti altri punti della lettera. La croce è la manifestazione dell'amore di Dio e di Gesù per il mondo, ma non per il mondo in senso generico, per me. La forza di questo testo è che Paolo avverte come tutto questo sia per lui, per la sua persona. La croce di Gesù è l'espressione dell'amore di Gesù e in Gesù di Dio per il mondo. Vedete che siamo lontani da certe nostre idee, che pure abbiamo veicolato anche attraverso il catechismo e tutta una certa tradizione, che peraltro è ancora piuttosto robusta e fa una certa fatica a morire. L'idea di Paolo non è che Gesù muore, diciamo, al posto mio. No, anzi, in un punto della seconda lettera ai Corinti dirà: Cristo è morto per tutti e dunque tutti sono morti. Col cavolo, quindi, che è morto al posto di, scusatemi. Vuol dire, se lui è morto, noi siamo morti con lui. È un'altra visione dall'idea sostitutiva, no? Lui al posto di, no, in lui anche noi. Nemmeno c'è in Paolo l'idea che Gesù muore per placare l'ira di Dio. Bisogna saziarlo, bisogna placarlo. E Gesù muore per questo. Vedete che la meditazione di Paolo sulla croce ha un altro orizzonte, ha un'altra linea. Questa è la linea dominante in Paolo. Che cos'è per Paolo, appunto, la morte di Gesù? E perché ha un senso per me? Perché quella morte è un bene per me? Perché è una morte determinata dall'amore. Se no, non sarebbe una morte salvifica, eh? Ciò che salva non è la morte, è l'amore. E quando l'amore arriva fino a morire, è l'estremo dell'amore. Come dice magnificamente Pierangelo Sequeri in un suo testo, il principio che ci redime, il principio che ci riscatta, che ci salva, non è la sofferenza, è l'amore. Certo che quando io per amore sono disposto a patire per un altro fino a morire, beh, quello è l'estremo dell'amore, ma non è la sofferenza in se stessa che salva, è l'amore. L'amore è il principio della redenzione. Paolo dice magnificamente: il Cristo nella sua morte è colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Non credo che possiamo aver molto da dire. Dicevo che noi preti l'andiamo a riascoltare il 23 in cattedrale, perché ci ha concesso questo.
Sì. Che è fatto salvo la spiegazione che hai fatto sulla morte di Gesù per amore e quindi non so di Gesù. Ma un accessorio mi veniva, accessorio tra virgolette. Gesù ha assunto su di sé il peccato di tutti gli uomini, no? E la sua morte e significa la morte, morendo lui è morto il peccato che lui ha assunto da me. San Paolo dice che uno non pecca più, smette di essere peccatore quando è morto. Quindi la morte di Gesù possiamo anche, così in via accessoria, coglierla anche proprio come morte effettiva mia al peccato in Gesù.
Sì, sì, certamente. L'idea di Paolo è che in Paolo gioca in un modo profondo, molto più profondo delle poche ricorrenze esplicite, l'idea che Gesù è il nuovo Adamo. Quindi l'idea di Paolo è che ci sono due capostipiti dell'umanità, l'Adamo delle origini e Gesù, nuovo Adamo. E la caratteristica di questi personaggi è che essi sono al tempo stesso uno e molti, perché Adam in ebraico non è un nome proprio, ma è un nome comune, vuol dire uomo. Allora, chi è Adam? Adam è quello là? Sì, ma Adam, ognuno di noi è Adam. Paolo ha molto forte questa percezione. Che cosa significa per lui che Adamo è al tempo stesso uno e siamo tutti? Per Paolo significa che nella nostra vicenda personale noi tutti finiamo per replicare senza scampo la storia del capostipite. Quindi l'Adamo originario ha affermato il suo ego contro Dio e noi che facciamo? Non facciamo che replicare quella storia. C'è una storia che si ripete in tutti, di nuovo, nelle due forme possibili che abbiamo ripetuto continuamente, perché c'è una forma pacchiana di affermare il proprio ego, ce n'è una più sottile, ma sono sempre le due facce della stessa medaglia. Per Paolo Gesù è il nuovo Adamo, è l'Adamo finale. Questo significa che per lui Gesù è uno e molti al tempo stesso, nel senso che in forza della fede e del battesimo, coloro che aderiscono al Cristo per la fede e per il battesimo hanno la possibilità di uscire da quella sorta di coazione a ripetere. Lo dico un po' in termini psicologici, cioè da quella situazione per la quale senza scampo tu replichi l'originale, sei una copia di quell'originale. Come si esce da quella situazione? Per Paolo nessuno è in grado di uscirne con le sue forze, è solo nell'incontro col Cristo che si spezza il meccanismo. Questo incontro ti immette dentro una umanità nuova, di cui Cristo è il capostipite, egli è al tempo stesso uno e molti, è l'origine di una umanità nella quale è possibile entrare in forza della fede del battesimo. Ora, le due situazioni, quella dell'Adamo delle origini e quella del nuovo Adamo hanno la loro diversità in questo fatto, che in tutta la storia, diciamo al di fuori del Cristo, diciamo così, nella visione di Paolo, l'uomo è dominato dal peccato ed è dominato senza scampo, senza via d'uscita. Per Paolo il peccato non sono tanto i nostri atti, ma è una potenza, è una forza personificata che esercita sull'umanità una signoria implacabile, dalla quale l'uomo non è in grado di sottrarsi con le sue forze. Il Cristo rompe il dominio assoluto di questa potenza, il che non significa che chi crede nel Cristo non commette più peccati. Questa è una stupidaggine, Paolo non pensa così. Paolo dice che nel Cristo ti è data la possibilità di non peccare più, cioè di uscire da quella logica per la quale tu continui ad affermare te stesso, in sostanza, perché questo è il dominio del peccato. Non che non fai più dei singoli peccati, ma esci da quella logica per la quale al centro del mondo, del tuo mondo, ci metti te stesso, perché questo è il segno che il peccato ti domina. Allora, l'incontro col Cristo significa la morte al peccato, in questo senso qui, cioè la morte e dunque l'essere sottratti al dominio assoluto di questa potenza che ha una forza insormontabile, invincibile. Nel Cristo questo dominio si spezza, per cui nell'incontro col Cristo l'uomo è sottratto a questo dominio implacabile del peccato ed entra in una situazione in cui, siccome non è più il suo ego che vive, gli è possibile vivere una vita diversa, che non significa che non commetta dei singoli peccati, ma che è uscito da quella logica per la quale il peccato lo domina, spingendolo a mettere se stesso al centro del mondo. Non so se ho reso l'idea. A completare il quadro bisognerebbe dire: anche per coloro che sono nel Cristo c'è però un elemento nel quale la forza di hamartia è il peccato, è la parola greca che Paolo usa, c'è ancora un elemento nel quale hamartia esercita in un modo implacabile il suo dominio, ed è la morte del corpo. Mentre a livello del nostro spirito noi siamo già sottratti al dominio di hamartia, il nostro corpo di carne paga ancora le conseguenze della presenza di questa potenza negativa nel mondo. È l'ultimo nemico ad essere vinto, sarà la morte, no? Per cui la redenzione per Paolo è già e non ancora, è già avvenuta e non è ancora compiuta. Quel non ancora è il corpo, è la resurrezione. Manca, qual è l'elemento che manca? È la piena trasformazione del nostro corpo, il quale, nella forma in cui lo sperimentiamo adesso, è un corpo mortale, è un corpo che ancora soggiace alla potenza di hamartia, mentre il resto della nostra esistenza, della nostra persona, può vivere già adesso qui una vera libertà rispetto al dominio del peccato. 3 minuti e mezzo di antropologia paolina, ecco, per...